Stavo pensando tipo di fare un verso. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata delle Bestiacce. Io sono il vostro Bobo e con me ci sono i miei ruminanti colleghi Ayla e Sime.
Niam, niam, niam.
Questa sarà una puntata dedicata a dei simpatici erbivori che sono le antilopi.
Niam, niam.
Come si inizia una puntata sulle antilopi, raga? Ottimo inizio. Quindi oggi, amici, parleremo di antilopi.
Le antilopi, il fantastico animale che fa lo stuntman nei documentari.
In che senso?
Nel senso che fa sempre la parte della preda.
Ah.
Lo fa anche nella vita, in realtà.
Purtroppo per lei sì.
Poverini.
La tipica preda, l'antilope. Partiamo dalla domanda più basica.
Che posso farti io?
Che può farmi Ayla?
Cacchio è l'antilope?
Ah, e qua ti volevo.
È uno che è contro il lope. Antilope.
Mamma mia.
Parapà, parapà.
Partiamo subito.
Così.
Lollone. Diciamo che antilope è un termine a ombrello che copre un'enorme mole di animali con la particolare caratteristica di essere tutti dei bovidi. Cioè, tipo la mucca.
Tipo la mucca.
Nello specifico, diciamo, i tratti più caratteristici dei bovidi sono d'essere erbivori, ruminanti.
E avere tanti stomaci.
Esatto.
Madonna.
Almeno quattro.
Sto imparando.
Brava Ayla.
E avere delle corna vere e proprie fatte di cheratina. Come gli insetti ai tempi. Che non hanno le corna ma sono fatte di cheratina.
Quelli che non scuociono.
Esatto. Come i funghi. Tutto torna, tutto
Mamma
torna.
Mamma mia, che loop.
E all'interno di questo gruppo di chiamato antilopi poi abbiamo tutta una serie di sottofamiglie. Dove in realtà c'è anche la sottofamiglia degli antilopini. Che sarebbe quello proprio delle antilopi giuste.
Vere e proprie.
Ok.
Anche se in realtà la sottofamilia degli antilopini viene comunemente... Tutti quelli che ci sono detto sono gazzelle. Però ci arriviamo tra un attimo.
Che casino.
Sì, è un po' un pocio la filogenetica dei bovidi. Cioè, tolte le mucche, il resto è tutto mischiato.
Madonna.
Bue mischiato.
Mamma mia, non ne manca una oggi, nostro Bobo. On fire. Ok, allora, un velocissimo excursus sui ruminanti, che mi sembra una cosa simpatica da dire, perché ruminanti, vabbè, è un termine che passa, magari uno non ci pensa. Perché hanno questi quattro stomaci? Gli erbivori mangiano l'erba.
Grande, sì, mi è fortuna che mi hai detto sta notiziona, perché...
Che cos'ha di particolare...
L'erba.
L'erba.
È buona.
Nel suo senso più generico. È un po' povera di nutrienti. Quindi se tu ci devi tirare fuori le calorie per tirare insieme una mucca di 500 kg, bisogna processarla in una maniera un po' particolare. Allora, il primo processo interessante è che i ruminanti, appunto, fanno la ruminazione. Cosa vuol dire? Vanno nel prato, bravo, questo reperto audio del nostro Bobo. Avete presente quando andate alle feste techno e c'è quella gente fuori dalla porta che un po' fa andare la mandibola di qua e di là? Ecco, sta ruminando. E praticamente cosa succede? La mucca va nel prato, mangia l'erba, la mangia un po' così, come che viene, senza stare lì a masticare più di tanto, e va nel primo stomaco, nel rumine. Poi se ne va sotto...
Lo stomaco.
Dai! E va sotto la pianta e allora, diciamo, ha il tempo di masticare meglio. Quindi rigurgita quello che ha masticato male... E lo rimastica un'altra volta e sta lì e mastica e sta lì come quelli fuori dalla testa tecno e poi lo ringhiotte un'altra volta. E quindi diciamo questa è una cosa pratica per due motivi, sia perché lavori molto meglio un alimento grezzo, difficile da poi digerire, sia perché se la tua vita è legata al fatto che oggi o domani o ieri tipo mangiare un leone, andarsene via dai posti aperti è una cosa... importante da fare. Poi questo bolo alimentare tutto molliccio torna negli stomaci e qui viene attaccato da tutta una vasta flora e fauna batterica che si mette lì e lo mangiucchia. Quindi praticamente la mucca dà da mangiare alla sua flora e fauna batterica e poi la mucca si mangia la flora e la fauna batterica.
E torna la simbiosi anche qua.
Pazzesco!
Perché poi questi animaletti che sono dentro che mangiano muoiono e la mucca si digerisce e da lì prende tipo le proteine o altre cose. E questi sono i ruminanti. Ma torniamo alle nostre antilopi. Vai Bob, te la cedo a te la prima antilope.
Ma da quale continente volete partire?
Ah, bella domanda. Bob ha già messo subito lì il puntino sulla I.
Tac.
Ci sono in più continenti le antilopi. Vami con l'Asia.
Con l'Asia? Allora, per quanto riguarda l'Asia, io ho trovato questa antilope che è particolare. Non tanto per comportamenti o cose, perché ha una caratteristica morfologica diversa da tutte le altre antilopi. C'ha quattro corna. Di solito ne hanno due.
Lei battute sprecate.
Sprecate da quattro corna.
Non le faccio neanche.
E ne ha praticamente due piccoline sopra le orbite vicino agli occhi di 3 cm e due più indietro da 12.
Ok.
E si chiama infatti, le popolazioni locali e anche non, la chiamano antilope quadricorne.
Ha senso.
Proprio così, easy.
Basic.
E questa vive praticamente in India e in Nepal alle pendici dell'Himalaya, quindi c'è un bel range, insomma, di ambiente.
Mi collego al tuo Tibet per parlare di un'altra antilope che invece vive proprio sull'altopiano tibetano.
Che era Nepal, ma vabbè.
Sì, il Nepal è di qua. Pardon, è vero. Scusatemi, amanti della geografia, io avevo un voto basso. Quando ero a scuola. Il Nepal è a sud, dall'altro lato dell'Himalaya c'è il Tibet. Perdonatemi. Su per giù, 8000 km più o meno, che vuoi che cambi. Allora, beh, per citarti al volo l'India, comunque una roba al volo.
Dall'altra banda ancora.
Però lì, tutto lì.
Sì, tutto lì. Nell'India c'è la vera antilope. Genere antilope è dell'India.
Ah,
è
l'antilope
dell'India.
Antilope.
Antilope.
L'antilope
antilope
della famiglia delle antilopi.
Esatto.
Di Antilopest.
Di Antilope.
Questa cosa mi flippa il cervello come quando hai tipo l'album della band Slipknot che si chiama Slipknot e c'è la canzone Slipknot e tu dici vecchio quante cazzo di scatole mi metti dentro con lo stesso nome, non capisco più niente.
Troppi layer di Antilopi, esatto. E Slipknot. E è una delle prime che ha descritto Linneo e quindi è l'antilope che dà il nome a poi a tutto il resto. È l'antilope cervicapra. Vabbè, però questa è un'altra storia. Torniamo all'antilope del Tibet. In Tibet c'è un fantastico altopiano, ma va là, che si chiama di Oxil, che è una riserva naturale, da poco. Perché è una riserva naturale? Altitudine media 4600 metri, per capire più o meno il clima. Perché c'è questa antilope che stava rischiando fortissimo l'estinzione, e che si chiama Kiru o antilope tibetana. Kiru, nome molto simpatichello.
Sì, no, è
vero. È un'antilope tutta carina, simpatichellina, con le corna molto lunghe. Qual è il suo problema di questa antilope, di cui all'inizio del Novecento ce n'erano 1 milione e dopo sono arrivati negli anni 90 a essercene tipo 70.000? Ha una lana, un sottopelo.
Un sottopalla. Scusa.
Con questo sottopelo si riesce a creare la lana più pregiata del mondo, chiamata Chatouche. Che anch'io so.
È quella dei parrucchini.
Esatto, non è quella dei parrucchini, è perché Chatouche in turco, persiano, è tipo la lana dei re. E infatti ci facevano solo gli scialli dei re, perché la leggenda narra che per fare queste scialli bisognava andare a raccogliere un po' di lana che le antilopi passando lasciavano sulle rocce, sui cespugli. Poi a metà Novecento hanno scoperto i Kalashnikov e hanno scoperto che si faceva molto prima sparare da una camionetta a un branco di antilopi gigante.
Ma scusami un attimo, ma perché le devono uccidere per prendere la lana? Non possono tipo tosarle?
È perché il sottopelo è un po' un pocio. E perché mettersi lì a provare a domesticare una specie di cui ce ne sono milioni quando hai una camionetta e un Kalashnikov?
Sì, no, okay,
e puoi fare con 3, 4, 5 pelli uno scialle che lo rivendi a 20.000 euro?
Basic human behavior.
Questo è. Comunque ancora adesso c'è commercio ancora di questa cosa, che ovviamente è proibita a livello mondiale. Però vuoi tu privare Moroz del suo scialle o sciarpa di Chatouche?
Sherpa di Chatouche. per stare in Tibet.
Damn, Bob on fire.
A me piacerebbe dire che le prepariamo queste battute, invece è proprio tutta magia, roba naturale che è.
No, sono proprio coglione, sì, di mio.
Tutto bio.
Esatto.
E niente, questa è la triste storia dell'antilope Kiru.
Sì, che però, è chi fu ormai.
No, in realtà, grazie a Dio, facendo questa riserva naturale dell'Oxil, sono riusciti, adesso è un po' salita di numero, insomma. Non è che sia un carnevale di Rio per l'antilope tibetana, però, insomma, meglio del rischio dell'estinzione come negli anni 90. Un'altra specie che, diciamo, ha avuto un andamento di popolazione simile, quindi una volta per sempre poi disastro nucleare, è la saiga, che è un'altra antilope asiatica, diffusa invece nelle steppe, nelle zone un po' più aride, che probabilmente in qualche documentario, sempre passando, andando dal letto al frigorifero, avete visto, perché è quella con la proboscidina.
Ah, ho capito!
C'ha questi cornini e la proboscidina, che pare serva per riuscire a filtrare meglio la polvere, perché quando si spostano in branchi numerosissimi nella steppa aridissima, sai quanta polvere che alza quello davanti? Allora te c'hai il nasone che filtra bene e così riesci a respirare bene. E di queste ce n'erano un'infinità, e dopo chiaramente nel momento in cui diciamo hanno cominciato a pensare ma se tu grattugi il corno della saiga ti viene un pisellone così, allora tutti hanno cominciato a uccidere le antilope saiga. Chiaramente poi hanno protetto anche quelle e lì sono riusciti a far tornare su un po' la popolazione. Peccato che dopo, negli ultimi anni, nel 2015, c'è stata una enorme moria di queste saiga,
perché
praticamente la saiga convive con un batterio che ha normalmente all'interno di sé, diciamo, che si chiama Pasturella multocida. E sembra che causa... Dilla Boba!
È diventata la pasturella motuccido.
Sto dando troppi assist, devo stare più attento.
Ci hanno fatto anche un film a più puntate, una bella saiga proprio.
Questa era molto bella.
Questa era molto bella. GG, Boba, GG.
Scusa, si va avanti.
L'abbiamo rotto.
Vabbè, dicevamo di questo batterio, di cui non ripeterò il nome per ovvi motivi. Sembra che sia, come dire, abbia cambiato sistema o sia un po' mutato. Pare a causa del cambiamento climatico che ha nei luoghi in cui vive la saiga fatto sì che fosse più caldo e più umido. E quindi ha cominciato a, come dire, lavorare anche nel sangue, e questo ha decimato la popolazione della saiga. Quindi eravamo a buon punto, sì, adesso sono morte tutte di nuovo, bisogna ripartire da capo. Comunque è ancora sempre protetta, se vi offrono del corno di saiga per farvi tirare il pisello, rifiutatevi, ci sono altre maniere.
Però io non ho capito una cosa, penso complice la mia memoria corta e il 4 in geografia, ma questa antilope dov'è che è?
Allora, questa qua è un po' più su, diciamo, al Kiru, quindi parte dalla Mongolia e poi prende tutta quella fascia lì mediana dell'Asia, tornando verso l'Europa, di steppa più o meno fino al Mar Caspio, l'Armenia, quelle zone lì.
Amici, bene. Sapete cosa mi viene in mente? Mi viene in mente Sergi Tankian, magari non si dice così, il cantante dei System of a Down. Che nel 2007 ha fatto un album solista che si chiama Eclat the Dead, penso. Prendiamolo di sì. Sì, eccolo. E c'è una canzone che si chiama Honking Antelope. E mi è tornata utile in questa puntata. Quando nel 2007 ascoltai l'album, e oggi è tornato utile. Bello il destino, eh.
Tanta roba, sentiamo. Why don't you go photograph everything that ever passed in time? Indigenous traces, tribal chiefs, vanishing hereditary lines. Poets gone wild, on the muse, prophets all destroying the dead. When you see that honking antelope, the secret dance of snakes, the tales of it all. Nature-based beings will survive apocalyptic days of now.
gone wild on the muse, prophets all destroying the dawn. When you see that honking and the long, the secret dance of snakes, the tales of it all, of it all.
Bel pezzone, Ayla. Questo è proprio il mio genere, perché è cattivo ma non troppo.
Lasciali fare, Sergei.
Poi lui ha un timbro di voce che è strafigo.
Raga,
forte.
La storia della musica. Cioè, ci sono certi musicisti che scrivono veramente la storia della musica, contenuti, ma lo stile. Cioè, una voce così è proprio fottuta.
Sono d'accordo.
Fantastico.
Honking antelope. Quindi, honking... Teniamo in mente questa parola, spostiamoci nel Sudafrica e parliamo di pronking, che è un comportamento di un'antilope africana, appunto, lo springbok.
Sì, che tra l'altro è il simbolo della nazionale di rugby sudafricana.
Ah, sembra anche tipo un personaggio di Harry Potter, uno dei...
Sì, questi nomi qua, boeri del Sudafrica, sono tutti un po' strani, Springbok, Blue Beast e robe strane. Il pronking altro non è che praticamente un comportamento che quest'antilope mette in atto quando è un po' stressata o per mostrare, insomma, che c'è qualche pericolo. E consiste nel saltare tipo 2 metri da terra.
Ma tu.
E al contempo, come dire, muove una tasca di pelle che ha sulla schiena e libera un ciuspone di pelo bianco. E quindi praticamente vedi sta macchia bianca che salta per aria 2 metri. E questo è, come dire, un display visivo importante anche per le altre antilopi, visto che formano branchi numerosissimi. Ma mi avete sentito parlare troppo e quindi io adesso cedo la parola al buon Bobo che ci racconterà dell'Africa.
A proposito di meccanismi di difesa come quello dello springbok, ci sono altre 2 antilopi africane che uno è il famoso celeberrimo kudu maggiore e l'altro invece è l'impala. Partiamo dall'impala.
Forse è più famoso del kudu maggiore per chi non mastica i documentari.
Non lo so, forse sì,
forse, sì, forse no.
Forse lo chiediamo ai nostri e alle nostre ascoltatrici.
Faremo un sondaggio.
Se avessi esatto. saputo prima questa cosa vi avrei messo i temi impala comunque. Ma vabbè, rip.
Cara mia.
Vedi, il piacere della diretta, ragazzi.
Beh, non ci hai messo neanche gazzelle.
Beh, ma quello non l'avrei fatto in ogni caso, scusate.
Neanche i dick dick.
Nemmeno.
No, l'impala tra l'altro c'è anche un modello di macchina americana molto bella, tra l'altro. Sì, che c'è nella serie TV, quella lì dei 2 ragazzi che uccidono i demoni, eccetera. Come si chiama? Supernatural?
Sì.
Esatto, quella lì c'hanno l'impala, la loro macchina.
Beh, ma con questa puntata la gente impala un sacco di cose.
Adesso chiamo subito i carabinieri che ti vengono a prendere con la gazzella.
Basta.
Vabbè, comunque, strategie di difesa.
Strategie di difesa.
C'è l'eco in questa stanza.
Bobo si è appena tirato una microfonata sui denti così.
Che male, ragazzi. Vabbè, allora mi lasciate parlare di sto impala,
sì.
O no?
Dai.
Buon. Ha questa colorazione, questo animale, per difendersi, che passa dal fulvo sulla schiena a un po' più chiaro sul fianco al bianco sulla panza.
Ma il fulvo in RAL cos'è che è?
Il RAL 2000 e inserire RAL dell'alluminio.
Anche
nesadecimale,
grazie. Hashtag FA12C4.
Questa colorazione è fatta apposta perché col sole africano molto presente Cosa succede? Avendo questa gradazione chiara, annulla le ombre, gli effetti ombra sul suo corpo, e quindi sembra si annulla l'effetto tridimensionale un po' per un predatore che ci vede non bene come noi umani, ma un po' di meno. E quindi sembra una roba più statica, e questa sua colorazione fa sì di essere meno visibile, quindi più difficilmente individuabile. Pazzesco. E quindi predabile.
Pazzesco.
Mentre il kudu maggiore è stranissimo, perché è un bestione.
Ok.
È sui 270 kg di animale, il maschio. Solo le corna pesano 20 kg, sono maestose, grandissime, molto bello come animale.
Wow.
E lui, strategia di difesa, c'ha un pelo nocciolino con tre righine bianche.
Okay.
E basta. E lui si piazza sotto un albero, savana, immaginati, tutto piatto, alberello, un piccolo cespuglietto così. Si piazza lì, cioè arriva il predatore e sto bestione cosa fa? Sta fermo.
Che meraviglia.
Lui sta lì fermo sotto l'alberello, le corna si confondono un po' coi rami, queste tre righine sembra l'effetto ombra di un filaretto di piante, e lui sta lì. Dopo, chiaro, è anche un po' kudu proprio, perché cioè, qualche predatore è più furbo di lui e lo becca.
Sì.
Dopo c'è sempre la fuga come ultima arma, anche l'impala c'è sempre la fuga come ultima arma. Però ti immagini sto bestione e dici, oh, combatte, scappa, sta fermo, lì in mezzo.
Vedrai che non mi vedono.
Esatto, tipo sai quando mettevi il dittino davanti al naso, mi nascondo.
Se non lo vedo non mi vede.
E che tra l'altro è una strategia più, come dire, usata dai maschi perché sono solitari. Mentre le femmine tendenzialmente stanno in branco. Il maschio grosso con queste corna, lui tende a star fermo sotto l'alberello.
E le femmine scappano?
Tendenzialmente, dopo sì.
Ci sarà un perché vivono di più le femmine dei maschi.
Esatto. No, perché le femmine scappano anche perché appunto protette dal branco. Insomma, invece il maschio da solo
Sta lì
come un kudu.
Come un kudu.
Damn. Ecco, queste sono un po' le strategie di alcune antilopi africane. Se volete vi racconto di un'altra antilope africana che non c'entra con la difesa ma con l'alimentazione.
Ok,
vai.
Questa antilope è molto particolare perché invece che alimentarsi al suolo come la maggior parte degli erbivori così, degli erbivori, delle antilopi, si alimenta allungandosi come una giraffa. Per prendere i germogli dei rami, insomma, più alti. Così ha creato una sua nicchia ecologica, diciamo. Si prende il cibo dove le giraffe non ci arrivano perché è troppo basso.
Okay.
E le antilopi non ci arrivano perché è troppo alto.
Che top.
E dopo anche un po' una strategia di difesa, perché essendo alto vede meglio. E quindi invece che essere con la testa bassa a mangiare, ha la testa alta, quindi è più vigile e può scappare.
Certo.
Questa antilope è il Gerenuk.
Il Gerenuk.
Che in somalo vuol dire appunto collo da giraffa. Infatti questa antilope è tutta slanciata, con sto collo lungo, la faccia schiacciata, è tutta lunghissima.
Che ti slancia come un figlio.
Sì, guardati la foto, Ayla, perché è veramente, c'ha sta facciotta schiacciata e dopo il resto è tutto lunghissimo.
Lo guardo live. Oddio, ma è adorabile. Madonna, beh, ma anche
non è più adorabile adesso che l'hai vista bene.
No, ma penso che abbia qualche problema di proporzioni.
Esatto.
Ha
esatto.
La testa un po' piccola, il Gerenuk.
È tutto lungo con la testa piccola.
Mi pare che ho trovato che al garrese è tipo un metro e arriva a essere alto 1,60 m, quindi 60 cm
di collo. Sì.
Che su un metro di bestia, insomma, su 1,60 m di bestia è tanto.
Sì, carino però.
Allora, come detto da Bobo, questo antilope va a mangiare nella parte più alta degli alberi. Arriva fino a 2 metri, perché riesce a incalzarsi sulle zampe posteriori e stare più o meno in equilibrio. Però c'è un'altra parte scomoda da mangiare, che sono le foglioline a 15 centimetri da terra. Perché c'è un'antilope che è la più piccolina, che è l'antilope pigmea, o antilope reale, che uno dice, uè, antilope reale,
ti
che...
immagini...
È alta, pensa poco, 25 centimetri.
No, troppo carina.
Praticamente è un gattino, pesa 2,5 kg, 3 kg, e se ne sta però in un ambiente più consono a un esserino grande così, che sono le foreste dell'Africa occidentale, diciamo. Sì, Ayla adesso è molto commossa perché ha appena visto una foto dell'antilope pigmea.
Che carina.
Che è molto coccolina.
Oddio. Oddio, l'amo. No, ma guardala! È dal latte!
Te la puoi tenere comodamente in grembo?
Amore!
La classica antilope da grembo.
La voglio coccolare!
Chiaramente questa se ne sta... magari a differenza del Gerenuk che sta anche un po' in savana, questa preferisce stare nel folto del sottobosco, perché se no, come mette fuori il naso dal folto sottobosco, diventa subito un fantastico Happy Meal per leoni, leopardi, ghepardi, tutto quello che passa.
Boscimani.
Tutto quel che passa.
Poverina.
Aquile, le tasse del miele, volpi, i caoni, lumache assassine della
morte. Ma posso
morte.
Azzardare anche manguste, va?
Sì. Forse le lumache assassine della morte non sono animali veri. Forse.
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 Beh, comunque ragazzi, mi avete parlato di savana, mi avete parlato di ghepardi, mi avete parlato del mio prossimo animale domestico. E vi metterò i Savana Funk, che sono una band italiana che ovviamente fa musica...
Funk.
Bravi, siete stati attenti. Ampio respiro.
Stavo con queste... per dire tipo Battiato, però.
Ma che cazzo. Ampio respiro, suggestioni africane, sai, tipo un po' di pepe, un po' di sale, così. E blues, tanto blues. E c'è questa canzone bellissima, strumentale, tra l'altro, che si chiama Il Ghepardo. E adesso ce la cilliamo insieme.
Il ghepardo non è un serpente.
No, è un ghepardo.
Che sound ghepardesco. Sentito. Mi sentivo molto ghepardo nella savana.
Yes.
Subito Miami Vice.
Ma questa qua allora è una band italiana.
Assolutamente sì. È una bella scoperta, tra l'altro.
Parlando di antilopi, io ti devo citare ovviamente un'altra band italiana degli anni che furono, che abbiamo citato un momento anche prima, che sono i Dick Dick. 1965, nascono a Milano i Dick Dick. Con incredibili pezzi quali Sognando la California, assolutamente non una cover di altri brani più famosi.
California Dreaming.
Shh, nessuno può saperlo.
Oppure l'Isola di Wight, dai, quella è famosa.
Beh, quella penso sia anche loro, loro.
Sì, quella è loro, certo.
Qui finisce la mia conoscenza di Dick Dick.
Che la mia.
Gruppo musicale, passiamo al Dick Dick, invece, antilope africana.
Gruppo animale.
Gruppo animale. Oh, cane.
Bella, bella.
GG un'altra volta.
Onesta questa.
Onesta. Dick Dick rientra sempre nelle antilopine cuccioline, perché questo è un pochino più grande dell'antilope pigmea di prima. Questa arriva a essere alta 30 centimetri al garrese, alla spalla, per chi non è pratico di garresi.
Infatti stavo dicendo al garrese, che bordivo, magari un modo di dire, che vuol dire più o meno.
Vuol dire semplicemente che tipo, immaginati l'antilope, okay? Che ha la schiena e poi il collo, e diciamo all'altezza della schiena, di dove dalla schiena esce il collo.
Da terra alla spalla.
Ecco, per capirsi. E hanno sempre calcolato da lì. Si vede, perché sennò sopra c'erano i corni, è sempre un casino calcolare l'altezza. Ha i cornini piccolini il Dick Dick, è un mini proboscidino piccolino.
Non è vero, adesso guardo anche questo.
E c'è anche un Dick Dick piccolino.
Eccolo lì, te aspettavo.
Purtroppo è un nome, questa bestia, che si presta a un bullismo alle scuole medie che è indescrivibile.
Poverino, che infanzia.
Pensate che infanzia brutta che ha avuto il Dick Dick.
No vabbè, ancora più carino dell'altro.
E ti dirò ancora una cosa più carina e coccolosa, che il Dick Dick marca il territorio con le lacrime.
Oddio, è il mio animale guida. Palese il mio animale guida.
In realtà non proprio le lacrime, ha delle ghiandole preorbitali, quindi praticamente attaccate all'occhio. Se avete sotto mano una foto del Dick Dick, vedete una macchietta nera vicino all'occhio. Da lì secerne questo liquido, insomma, secrezione, che spande sull'erbetta, sui cespuglietti, e lui gli dice: ehi, qua è il mio, lasciatemi piangere da solo.
Ma le narici a forma di cuore. È troppo bello.
Non ci avevo mai fatto caso.
Guardalo. È per via della proboscidina, che non è neanche troppo grande, è proprio appena appena un po' di proboscidina piccola.
Lo amo.
E se ne sta lì nel suo territorietto piccolo e se la bulla, e se, oppure lui da solo, o quando trovano, insomma, un partner, stanno insieme e si girano intorno così, perché loro sono monogami e vivono, quando trovano la compagna o il compagno, vivono insieme poi.
Ma è il mio animale guida in tutto e per tutto.
Era venuta fuori questa cosa che segna con le lacrime il territorio, in una grande wave di meme sull'Instagram, ma la cosa migliore che avevo trovato su Instagram riguardo a questa cosa era un post di Sad Animal Facts, che è un'illustratrice, che un illustratore, che fa tutti questi fantastici disegnetti dove ci sono le cose tristi sugli animali, tra cui il Dick Dick segna con le lacrime, e c'è la vignettina dove c'è il Dick Dick che dice: no, mi devi dare solo 5 minuti, poi va tutto bene.
Bellissimo.
Quindi poi ve la posteremo da qualche parte per andare a vedere la pagina.
Invece c'è un'altra antilope.
Sempre monogama?
No, viceversa. È un antilope baldraccona super.
Ed è subito nome scientifico. Antilopus baldracchis.
No, il nome scientifico in realtà è Damaliscus limatus gimela. Con la J, gimela forse. Nome comune è il topi.
Ok.
Ok. Non la topa. Scusate, mi banno da solo.
No, non ci stava. In questa specie le femmine sono ninfomani, ma letteralmente, cioè loro inseguono il maschio e lo costringono anche con la violenza, attaccandolo, a farsi montare. E loro devono scappare perché hanno bisogno di conservare le energie e lo sperma per coprire più femmine, certo. Perché più femmine coprono, meglio trasmettono i geni, eccetera, certo. Eccetera, discorsi già fatti, no? E gli zoologi gli etologi dello Zoological Society, della Zoological Society di Londra,
hanno dillo tre volte veloce.
No, non ci ho fatto neanche a dirne una. Hanno spiegato un po' il perché di sta cosa.
Ok.
Perché allora le femmine vanno in calore circa un solo giorno all'anno.
Ok.
E più o meno tutte insieme.
One shot.
All'interno del branco del gruppo, tutte insieme, più o meno lo stesso periodo. Magari io lunedì, te martedì, però sempre lì.
Ok.
E quindi per loro la priorità assolutamente è rimanere incinta per trasmettere i geni anche loro.
Certo.
Il maschio invece ha questa priorità appunto di conservare l'energia e il seme per più femmine. Per questo che lui scappa e quell'altra aggressiva. Per questi due fattori qua. Insomma, ho scoperto l'antilope ninfomane.
Che robe, queste antilopi dell'Africa.
Non te l'aspetti, dici, sono lì erbivori tranquilli, invece hanno anche loro questi bei comportamenti.
Sentono la primavera.
Esatto, il friccicorio per
il famoso friccicorio.
Questa è una gran cheat del mio collega Simon.
Sì, ormai il friccicorio è roba tua.
Bene, dai, abbiamo detto dell'Africa, abbiamo detto dell'Asia.
Cosa manca?
direi le Americhe. Ma ci saranno antilopi nelle Americhe?
Secondo me sì.
Dici, Bobo, dici.
Ah, la più famosa antilope americana è l'antilocapra.
Ma l'antilocapra, come direbbe lo zio Boris, non è antilope, non è capra, sa soltanto quello che non è.
Gran cheat, complimenti Sime.
Questa antilocapra, io è una cosa che sento, ma cosa mi rappresenta? Cioè, cosa vuol dire? È un nome di antilope?
Così, un nome.
Sì. Ah, come dire topi.
Esatto.
Ah, è che sembra così
come
esotico.
Come dire Ayla, perché Ayla? Sembra così esotico.
In effetti, fair enough. Va bene, ok.
E, la particolarità di questa antilope è che è il secondo mammifero più veloce del mondo. Il primo è il...
ghepardo.
Brava. La seconda, sì, è l'antilocapra che raggiunge i 90 km all'ora.
Però
sta cosa è strana, perché in Africa c'è il ghepardo che corre veloce, quindi è normale che la gazzella si sia evoluta per correre veloce anch'essa.
Certo.
In America non ci sono predatori così veloci. E dice, come mai questa va ai 90 all'ora?
Illuminaci.
Hanno visto che alla fine del Pleistocene c'era presente nelle praterie americane il Meracino Nyx, ghepardo americano.
Ah.
In realtà è parente del puma, suo zio, prozio del puma, e per una convergenza evolutiva ha sviluppato caratteristiche simili al ghepardo africano, quindi velocità, respirazione particolare, flessione della spina dorsale, eccetera, eccetera, eccetera.
Okay.
Cosa è successo? Questo si è estinto, però l'antilocapra c'era già quando c'era questo ghepardo americano, quindi ha sviluppato anche lei questa velocità per fuggire a questo predatore. Dopo questo si è estinto perché, sempre colpa nostra, le abbiamo ucciso tutte le antilocapre e le altre specie di antilocapre che c'erano.
Basic.
E quindi è morto anche lui.
Anche solo con i sassi e i bastoni.
Esatto, e con le fionde e le caccole del naso. Quindi lui si è estinto, l'antilocapra è rimasta, però ha conservato questa caratteristica difensiva,
certo,
che l'evoluzione le ha donato.
Pazzesco.
Immagino questa antilocapra che corre per scappare a un predatore, si gira e non c'è nessuno dietro.
Ah, merda!
Ormai altro che paia. Oltretutto poi appunto è una storia travagliata dal punto di vista della filogenetica, quella dell'antilocapra, tanto che pare la vogliano, appunto perché non è né antilope né capra, ci sono delle proposte di aggregarla alla superfamiglia delle giraffe.
Ah, l'ho visto anch'io sta notizia.
Cioè, per dire, cioè, ok, è una roba un po' diversa anche da tutto il resto. Perché adesso, per dirvi un'altra roba diversa che fa l'antilocapra da tutto il resto, all'inizio puntata abbiamo detto i bovidi, che hanno le corna di cheratina. Normalmente le corna cominciano a crescere quando sono da piccoli, insomma, e mano a mano si allungano e crescono sempre di più durante la vita.
Tant'è che puoi contare gli anni,
esatto,
più o meno.
In quelli che hanno gli anelli di accrescimento, cioè vedi la riga di dove si è fermata la crescita, tipo l'inverno, e poi da dove riparte.
Che figata! Tipo gli alberi?
Tipo gli alberi. Sì, okay. Da fuori. Cosa succede invece con l'antilocapra? L'antilocapra ha le corna,
sì,
quindi di cheratina, eccetera, ma le perde ogni anno.
Ah sì, come i cervidi?
Come i cervidi. Bomba. Rimane. Praticamente, cosa succede? A un certo punto, da sotto, perché queste corna di cheratina crescono sopra un pezzo di osso che hanno sul cranio, da sotto comincia a crescere un altro corno che poi spinge via il corno vecchio
e lo sostituisce.
Tipo i denti da latte.
Sì, una cosa del genere. E ogni anno cambia di nuovo. Quindi chiaramente poi è una cosa molto legata anche allo status di salute dell'animale. Perché chiaramente se ha trovato tanto da mangiare, se sta bene, eccetera, crescerà un bel palco di corna. Un palco non è corretto, delle belle corna. Oppure se invece è malato, non ha trovato risorse sufficienti, c'è stato un inverno rigido, chiaramente si rifletterà sulla crescita delle corna questa cosa. Però è una cosa molto strana, perché appunto di solito le corna le perdono i cervidi.
Infatti si chiamano palchi e non corna, appunto per questa una di queste particolarità, insomma.
Esatto, e quindi rimane un po' a ponte tra le due categorie.
Ma pensa a te, che figata. Infatti c'ha quelle corna un po' strane, cioè non sono corna dritte d'antilope, ce le ha mezze...
Sì, hanno una forma un po'...
Sembra quasi una palettina, tipo
sì,
un po' speronata.
Davanti,
sì,
questo davanti, che stuncino dovrebbe essere il motivo del nome inglese che è pronghorn.
Esatto,
che
sì.
Che prong dovrebbe voler dire tipo punta, uncino, qualcosa del
sì,
genere.
Sì, sì, esatto.
Ha comunque poi un'altra cosa al volissimo... È velocissima a correre, ma non è capace a saltare.
No, infatti, poverine restano.
Quindi, immaginate questo animale che va ai 90 all'ora nella prateria e poi trova un muretto alto 90 centimetri.
Poverina.
E non può più fare nulla. No. Questo è... Infatti, ci sono alcune sottospecie che sono in pericolo di estinzione, ma quelle più che altro perché sono specifiche di habitat particolari, che ce n'è una nella baia della California, nella penisola della California, e un'altra nel deserto di Sonora. E quelle ce n'è 200, tipo, quelle sono proprio pericolissime. Invece della tilo capra normale, quelle ormai, insomma, la popolazione è abbastanza tranquilla. Adesso non mi ricordo quanti sono gli effettivi, ma ce n'è. Non si estingue subito e vive tranquilla nella sua prateria, nella savana, così, guardando l'west,
stando attenta a evitare recinti steccati e muretti.
Esatto.
il west c'era una volta il west. Non metteremo Morricone, io ve lo dico.
Dannazione. Ecco.
Però secondo me, se vi dico west e ci aggiungo una parola, secondo me imbroccate la canzone West Virginia
Country Road.
Eccola lì, la volevate, tutti la vogliono. È una di quelle canzoni che
mette allegria
e anche quando pensi di non volerla, poi l'ascolti e capisci che la vuoi. Cioè, è proprio così. Però non la metteremo nella versione originale, ma la metteremo nella versione che cazzo ho deciso io, va bene?
Sei te la regina delle musiche.
Allora, è successa una cosa divertente. C'è questo Pretty Lights, che è un produttore di musica elettronica americano, che avrete sicuramente sentito. È uno di quegli artisti che dici, ah no, ma io non lo conosco, senti i brani. Ah no, io lo conosco. Perfetto. Che nel 2011 ha partecipato all'All Good Music Festival in West Virginia, ok? E ha portato un brano che non è uscito tuttora nella sua discografia, cioè c'è un video su YouTube, però non è un brano ufficiale, l'ha fatto proprio one shot per quell'evento, è un remix di Take Me Home Country Roads.
Ci salutiamo quindi qua sulle note di questo celebre remix, perché non l'ha sentito nessuno, però solo per voi bestiacce, solo per
esatto.
Oggi, in allegato a un materasso e una batteria di pentole, il grande remix.
Da sime a baffo delle televendite è un attimo.
Ringraziamo voi bestiacce per l'ascolto,
come al solito Rockabout Radio per lo spazio,
e ci vediamo sui nostri canali social come Instagram e il nostro canale Telegram.
Alla prossima bestiacce,
ciao, ciao.